Allora, ci siamo ben ritrovati di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanã. Allora, come sempre, salutiamo tutti coloro che ci stanno seguendo con l'applicazione e anche coloro che ci seguono in altri modi andando sul sito nella sezione Come Ascoltarci. Possono individuare tutto FM TV. Permettimi anche di salutare coloro che ci seguono poi la mattina in replica su Top Calcio 24, alcuni momenti top della trasmissione Maracanã, dalle 7 alle 9. Dunque, siamo in diretta. Ma hai visto che bello? C'è su Twitter è sbarcato Carlo Mazzone.
Vero? Sì.
Con il nipote praticamente che gli dà una mano.
Certo.
Ci sono delle foto bellissime. Ha messo una foto di quando era giovanissimo giocatore Carlo Mazzone. E quindi diamo il benvenuto sui social anche a Carletto Mazzone. Grande Carletto. Allora, mentre c'è questa cosa, hai visto qui Sport Mediaset? Prendiamo un sito al volo. Allegri l'insidia è Real.
Anche Raul in lizza per la panchina.
E vedi? Perché poi quello che ha detto Branchini giorni fa, che aveva praticamente definito come una fake news quello dell'accostamento di Allegri alla Roma, e adesso spunta il Real, che io non ho mai...
Nessuno ha mai lasciato
escluso,
da parte, sì.
Perché il Real mi sembra veramente una di quelle panchine che potrebbe far molto gola ad Allegri in caso di chiamata. Va bene, andiamo.
A chiunque.
Ma insomma, chiami uno che ha vinto tanto, quindi chiami insomma, un allenatore importante. Dunque, andiamo
a dare il buon
pomeriggio agli ospiti.
Buon pomeriggio, il benvenuto a Ciccio Marolda.
Buon pomeriggio.
Buongiorno a voi.
Ben ritrovato.
Poi diamo il benvenuto al direttore Antonello Valentini.
Ciao Antonello.
Ciao a tutti, buona giornata, ciao.
Ciao Antonello.
E diamo anche il benvenuto con molto piacere a Mark Giuliano.
Ciao Mark, ben trovato.
Ciao, grazie a voi per l'invito.
Grazie a te per aver accettato il nostro invito. Allora, facciamo un giro subito veloce e voglio sentire un po' il vostro pensiero sul Napoli che abbiamo visto ieri sera, sul Napoli di Gattuso, che abbiamo raccolto tanti commenti, devo dire... Francesco Marolda, parto da te, insomma, non proprio esaltanti, ecco, quindi...
Vorrei vedere, pure esaltante mi sembra...
Un'involuzione, sì. Non so se è preoccupante, se è la partita con l'Atalanta, se è legato a tutto quello che abbiamo visto. Addirittura qualcuno ci ha detto prima, io vorrei capire una cosa, questo Napoli è una squadra veramente forte, come abbiamo detto, oppure ci siamo sbagliati tutti quanti?
Infatti sta mettendo in discussione un po' tutte le certezze che avevamo prima, no? Che pensavamo di avere prima questo Napoli. Il problema del Napoli è che perché l'abbiamo visto giocare meglio, perché l'abbiamo visto giocare con coraggio e costruire anche tantissime azioni da gol, magari poi non farle, però costruirle, adesso è inspiegabile che il Napoli sia diventato una squadra che riesce a fare solo un tiro in porta fuori dai pali, oltretutto, e che si debba difendere soltanto, come ha fatto ieri sera. Ecco, questa è l'involuzione, questa è la domanda che non cerca spiegazioni. Poi, se mi permetti, chiudo con una cosa un po' scherzosa, se vuoi, ma se dopo tutto quello che è successo doveva essere questa la risposta della squadra, sia al club sia ai critici, io al posto di Gattuso sarei molto preoccupato.
Antonello Valentini.
Guarda, io ho seguito la partita in televisione, certamente è un Napoli, quello di ieri sera, irriconoscibile, però voglio spiegare questo irriconoscibile, perché altrimenti si rischia di dare addosso soltanto alla squadra. Secondo me il Napoli è una squadra forte ma incompleta, e l'atteggiamento di ieri sera è purtroppo figlio di un clima di destabilizzazione e di scarsa serenità all'interno dell'ambiente de Napoli, società e squadra, innescato dal presidente De Laurentiis, che ognuno poi si assuma le sue responsabilità. De Laurentiis è il presidente della società, ci mette i soldi, è diciamo il padrone tra virgolette, dice quello che vuole, ci mancherebbe altro, però deve sapere a che cosa va incontro e che cosa innesca. Secondo me l'atteggiamento della squadra di ieri sera e lo stesso atteggiamento, diciamo, poco coraggioso di Gattuso sono purtroppo la diretta conseguenza di tipo difensivo come atteggiamento mentale delle fibrillazioni che il presidente De Laurentiis ha innescato nei giorni scorsi parlando con Benitez, mettendo in discussione l'allenatore, cioè non dando e non trasmettendo alla squadra e all'ambiente quella serenità e quella tranquillità che invece la squadra dovrebbe avere per potersi esprimere al meglio. Questa è la mia personale opinione.
Allora, abbiamo già due posizioni differenti. Marco e Giuliano, dai.
Guarda, sono state dette cose giustissime. Io vorrei aggiungere solo una cosa che potete constatare che succede in altre squadre, nel senso che le così tante partite ravvicinate, vedete la Juve, è successa all'Inter, è successa anche al Milan, vedete che hanno dei momenti in cui la squadra è esaltante, bene messa in campo, in forma, atteggiamento giusto, gioca dopo due o tre giorni, vedi il contrario di quello che hai pensato due giorni prima. Quindi stiamo raccontando un campionato, coppa, tutto quello che c'è di mezzo, per le squadre, soprattutto quelle impegnate, giocano ogni due giorni e non è sempre possibile fare la stessa prestazione positiva, ma è successo anche all'Atalanta, succede un po' a tutti. Diciamo che quello che sta succedendo a Napoli, oltre a quello che abbiamo detto, effettivamente c'è un clima destabilizzante, una squadra che ha paura di giocare, una squadra che secondo me gli errori sono sia dirigenziali che anche l'impostazione un po' ieri della squadra con questo cambio di difesa, è stato un atteggiamento più di paura, di subire. C'è sempre il Napoli, una squadra che è forza, degli ottimi giocatori, e ieri ha pensato solo a difendersi in casa. Metteteci tutto insieme, vedete quello che esce fuori.
Ci può stare, sono tre chiavi di lettura che ci stanno tutte e tre assolutamente. Ma Mark, da calciatore, visto che Antonello prima ha parlato, no, della situazione che ha generato, come diceva lui, il presidente, con tutta una serie di cose, ma da calciatore queste cose vengono così avvertite al punto tale da non riuscire più ad esprimersi?
A non esprimersi o a esprimersi in una direzione sbagliata. Dipende adesso i giocatori cosa pensano, da quale parte stare. Non sto naturalmente dicendo che c'è da scegliere tra l'allenatore o la squadra, però tendenzialmente la squadra è quella che pensa difendere di solito se stessa rispetto a quello alle vicende societarie / allenatore. A volte bisogna avere anche il coraggio nei calciatori più forti mentalmente, di dire di dire le idee che hanno, esporsi e non lasciare soltanto che si esponga l'allenatore o il presidente. Diciamo che manca questo nel Napoli, mancano i giocatori così tanto rappresentativi proprio a livello di immagine, a livello di forza nello spogliatoio e forza anche a livello nella società da farsi sentire.
Mark, scusami, intanto ti voglio salutare con grande affetto.
Sì, grande Antonello, mi manchi tanto.
Che carino questa cosa.
Senza dimenticare quello che mi hai fatto passare in nazionale, ma ti perdono lo stesso. Ti perdono. Ma allora, voglio dire,
Antonello mi può capire. Antonello può capire. C'è lo spessore. Non dico che adesso non ci siano quei giocatori, ce ne sono tanti, però così tanti giocatori di quello spessore negli anni addietro li trovavi in tutti i gruppi, trovavi i giocatori che potevano essere da collante tra l'allenatore e la società, che spesso veramente mettevano o mettono ancora oggi, i giocatori mettono in riga la società e l'allenatore. Magari quello
comunque,
a Napoli manca.
Mark, in questo discorso che abbiamo fatto e stiamo facendo su Napoli, poi più di noi ne sa, più di tutti ne sa Ciccio Marolda, che vive quotidianamente quella piazza così affascinante, suggestiva, ma anche
bellissima, ma penso che sia d'accordo con noi, guarda.
Comunque voglio dire, non ci dimentichiamo comunque che il Napoli e che Gattuso ha dovuto fare i conti con un'assenza prolungata di Osimhen, che ieri sera non aveva a disposizione Mertens, non è che abbia davanti queste grandissime scelte e quindi voglio dire mettiamoci nel conto anche questo. Quando dicevo che è una squadra forte ma incompleta, mi riferivo proprio a qualche carenza di organico che impedisce alla squadra di fare quel salto che magari la tifoseria del Napoli giustamente, legittimamente si aspetta e meriterebbe.
Sì, però mi meraviglio di Rino, che è una persona che conosciamo benissimo, sappiamo la personalità, la forza, è anche un ottimo allenatore. L'atteggiamento ieri della squadra a livello anche tattico sembrava a mettersi a specchio con l'Atalanta, con l'Atalanta che è una grandissima squadra, però tu sei il Napoli, tu devi giochi in casa, devi imporre il gioco che hai, non puoi in due giorni modificare un assetto che ti ha portato a fare grandi cose, e mi sembra strano che da parte di non sia stato questo pensiero, anche perché ti mancano dei giocatori, ma non ti mancano i giocatori per fare il tuo modulo.
Marolda, tu che ne pensi di questo? È stata una scelta di paura? E poi ti aggiungo a questo.
No, non sto dicendo questo, è stata una scelta tattica, però è stata più una scelta tattica rispetto all'avversario.
Ok.
Che rispetto a quello che sei tu calcisticamente,
certo.
Sei tu che il Napoli, tu giochi con Napoli, hai un'idea calcistica, sai che affrontare il Napoli,
certo,
dovrebbe
essere certo.
L'Atalanta a schierarsi per affrontare il Napoli, non il contrario.
Marolda, tu che ne pensi? E ti chiediamo anche se questo, diciamo, rapporto con Gattuso, tu che sei a Napoli, che vivete molto bene la vicenda della situazione, ma che succede? Si va avanti o prima o poi arriva qualcosa di forte, non so.
Intanto saluto Antonello e saluto Giuliano.
Ciao.
Senti, ma ti dico la verità, io da quello che ho sentito, tantissime cose giuste, esco ancora più preoccupato di prima. Perché è paradossale, ma è così, perché Se davvero devo pensare che in questo Napoli è in Gattuso, c'è una tale fragilità psicologica, mentale, da non sapere affrontare un momento duro, un momento come ce ne sono stati tanti nel calcio per tutti, allora sono davvero preoccupato. No, io non credo. Sì, d'accordo, mancheranno delle cose strutturali nel Napoli, come ad esempio un esterno basso a sinistra che manco da anni, sono importanti le assenze che ci sono state, ma come diceva Giuliano, questo Napoli sarà pure capace in presenza, in assenza di due giocatori, di avere un volto diverso da quello che sta mostrando. Io penso di sì, io penso che questa squadra abbia dei valori. E il problema qual è? Il problema vero è che il Napoli ormai nelle coppe faccia quello che vuole, ecco, questo è il pensiero generale, però il Napoli non può mancare il quarto posto, ma per un fatto economico, per un fatto finanziario, perché il Napoli si autofinanzia. Se mancano quei danari là, il Napoli l'anno prossimo sarà costretto a buttare giù gli ingaggi, a non fare campagna acquisti, a vendere e a posizionarsi verso il centro della classifica. Ecco il problema vero di Aurelio De Laurentiis. E gli fai quello che vuoi, ma
non sto giustificando De Laurentiis, è un problema che avranno molte squadre che sanno che cercano ogni anno comunque di approcciarsi alla Champions o delle zone alte della classifica, perché questo Covid sta devastando anche le casse di molte società, non solo del Napoli. Quindi
chi ha delle risorse da investire e chi invece non ne avrebbe, tutto qua.
È un argomento, Edoardo, difficile perché non puoi nemmeno fare una colpa a De Laurentiis o altri presidenti, perché veramente le perdite sono ingenti. E se andiamo a vedere anche il lavoro che fa De Laurentiis, alla base del suo lavoro personale ne ha risentito anche, cioè, bisogna anche capire effettivamente dove sta la verità, cioè, sempre nel mezzo, non bisogna né giustificare la squadra, però non bisogna dare la colpa a tutta la squadra, tutto al presidente o ai pensieri, perché questo pensiero qua se lo fa anche la Juve, se lo fa anche il Barcellona, vuol dire che il problema è molto molto grave di quello che stanno affrontando.
Mark, io sono d'accordo con te, perché non c'è mai, le ragioni non stanno mai da una sola parte,
per amor del cielo.
Sono d'accordo con te, però ti voglio dire, la situazione è difficile per tutti, è difficile sotto il profilo finanziario, sotto il profilo economico, sotto il profilo mentale.
Solo tu non hai problemi,
i giocatori non sono dei robot, poi vanno a casa e vivono i loro problemi di questa situazione che ci sta così angosciando tutti. Però a maggior ragione, voglio dire, credo che una dirigenza abbia il dovere in questi momenti,
bravo,
in questi passaggi,
bravo,
di dare tempo, di dare sicurezza, di dare serenità alla squadra, e cosa che secondo me a Napoli invece manca. E questi sono purtroppo i risultati.
Bravo Antonello, non sta nemmeno ai presidenti, sta ai dirigenti.
Allora guarda Giuliano, scusa se entro,
dare tranquillità alla presidenza alla squadra.
Alla squadra. Marco, ti fermo un attimo, c'è Marolda che voleva dire una cosa. Marolda.
Nei momenti di frizione che ci possono essere sempre tra una proprietà e un allenatore, in genere c'è qualcuno che deve essere capace di mediare, no? Che abbia questa grande capacità di mediazione per evitare poi che si vada troppo oltre. Ecco, nel Napoli manca sì un terzino sinistro e mancherà anche un bomber vero, però manca soprattutto, a mio avviso, un dirigente capace di fare proprio questo lavoro, cioè una mediazione tra la squadra e il club nei momenti difficili. È mancato quando c'era Ancelotti, altrimenti non sarebbe accaduto, no, tutto quel disastro che è accaduto dell'ammutinamento e cose di questo genere. Sta mancando anche in questo momento. Ecco, secondo me una società deve strutturarsi anche con ruoli di questo tipo.
Giuliano, approfitto un attimo prima di salutarvi, dove è cresciuto a tuo giudizio dalla partenza ad oggi, cambio un attimo argomento, la Juve di Pirlo? Cioè, in che cosa la vedi molto cresciuta? C'è un aspetto? Me lo chiedo al volo, Mark.
Guarda, è un argomento che vale anche per altre squadre. Il discorso di Andrea, che è un ragazzo intelligente, è stato un grande campione che non l'ha mai allenato, però ha avuto l'intelligenza di mettere a disposizione, vabbè, dici tu, anche tutti allenerebbero la Juve, non è così facile, soprattutto la Juve che passa, sta alla fine di un ciclo e sta iniziando un altro. Ha avuto la fortuna di allenare proprio la Juve, di avere una società forte alle spalle che non lo critica al primo risultato negativo, anche perché la Juve un pareggio è una sconfitta. Adesso sta piano piano, secondo me, prendendo anche le misure, sta conoscendo meglio lo spogliatoio. Sai, non è nemmeno facile da allenatore allenare i tuoi compagni di squadra, perché quello può essere veramente un boomerang. Quindi anche quello, avere rapporto da allenatore a giocatore è diverso che tra compagni di squadra, quindi devi mettere una sosta di muro davanti e essere molto più professionale. Il giocatore si allena e finita lì, l'allenatore lavora 20 ore al giorno, non finisce mai. Secondo me si sta alleggerendo magari di quel peso lì, la squadra lo sta accompagnando, alterna, come stiamo parlando del Napoli, ottime prestazioni a prestazioni mediocri, perché anche alla Juve succede, certo, non può essere il brillante ogni due giorni. È la fortuna chiaro. Che avere magari dei campioni che ti danno una mano è diverso da avere dei giocatori che stai crescendo, che però possono incappare più volte magari in partite no.
Marco, ti fermo un attimo perché abbiamo una cosa da approfitto della vostra presenza. Marco, Giuliano, Antonello Valentini, Francesco Maroldo, vogliamo insomma approfondire una cosa velocissima. Mi ha
segnalato un attimo dal capire. Ciao ragazzi, sì, buonasera a tutti. Sì, perché è scoppiata una polemica social piuttosto ruvida con i tifosi della Lazio che sono insorti contro il maestro Pupi Avati, perché al centro della questione c'è l'ultimo libro del maestro uscito il 25 settembre scorso, L'archivio del diavolo, dove uno dei personaggi viene descritto come un laziale di M. Okay. Allora, per dar modo al maestro di poter replicare a tutte queste accuse che sono state rivolte, l'abbiamo contattato telefonicamente, quindi vado a dare il buon pomeriggio, il grazie per aver accettato il nostro invito al maestro Pupi Avati. Maestro, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, grazie.
Grazie a voi per l'opportunità che mi date, perché la cosa è che mi ha telefonato mio figlio da Londra per dirmi questa cosa che io non sapevo, è stata in realtà tratta due battutine che ci sono in questo romanzo di 300 e passa pagine, due battutine che in effetti di ambientazione romana, per rendere ancora più tipico l'ambiente romano dei vigilantes notturni negli anni 50 del Ministero di Grazia e Giustizia, io li ho immaginati tifosi delle squadre Roma o Lazio, e quindi questi insulti, questi epiteti salaci mi sembra che siano ricorrenti. Io che vivo a Roma da 55 anni li sento in qualunque contesto, ovunque, rendono verosimile la situazione di un romanzo, tra l'altro gotico, un romanzo che parla di tutt'altra cosa. Comunque mi fa piacere se mi date modo.
Sì, certo.
La lettera che sto per inviare, ho atteso questo collegamento prima di inviarla
alla Lazio, giusto maestro, la sta inviando?
Lo sto inviando al presidente della Lazio e al direttore del Corriere dello Sport, che è quello che ha pubblicato questa protesta. Sì. Posso leggerla?
Prego, prego. Sì. Prego. Antonello Valentini, Maroldo e Giuliano, vi chiediamo veramente di...
Sì, no, perché... dire solo una cosa. Prego, prego. Dire solo una cosa. Avati è una persona così raffinata, così colta, così intellettualmente, come dire, trasparente, che è immune da qualsiasi sospetto di questo genere. Ci può essere stata un'espressione mal interpretata, probabilmente, perché le sensibilità sono, sappiamo,
la ringrazio,
quali sono,
ringrazio della fiducia, però
voglio dire, non mi pare proprio.
Però capisco i tifosi, capisco la loro sensibilità.
Ecco, allora,
maestro,
grazie,
prego,
del pensiero anche di Antonello. Maestro, la sua lettera, così ci fa molto piacere, tra l'altro, che
illustre e caro presidente Lotito e caro direttore, sul suo giornale leggo con estremo rammarico come due brevi battute tratte dal mio romanzo L'archivio del diavolo siano state considerate offensive nei riguardi della tifoseria laziale. Non era certamente il mio intento ferire nessuno, tantomeno i tifosi di una delle squadre che, sia per ragioni familiari, i miei figli tifano tutti Lazio da sempre, che per ragioni affettive. Sono amico di Pippo Inzaghi e di conseguenza grande estimatore di Simone da anni. Considero una delle autentiche realtà la Lazio, ormai indiscutibili del nostro calcio. Con quello scambio di battute fra i guardiani notturni del Ministero di Grazia e Giustizia, scena tra l'altro ambientata nei remoti anni 50, ho inteso dare vero similianza a un'interlocuzione corrente, salace e corrosiva, che tuttora si può dire in qualsivoglia contesto della capitale. Probabilmente ho sbagliato e me ne scuso davvero con lei e con tutti i tifosi e non aver considerato che con quel paio di brevi battute avrei urtato la sensibilità dei tanti seguaci della Lazio. In attesa dei nuovi gol del grande Ciro Immobile vi saluto con amicizia. Pupi Avati.
Oh, bellissimo.
Bellissimo. Noi la ringraziamo. Eh? No, la ringraziamo.
La ringraziamo sì.
E insomma, ci fa piacere aver condiviso. Antonello, non so se Maroldo o Giuliano volete dire qualcosa aggiungere, però ecco,
no, a parte,
ci ha fatto piacere.
Il maestro, complimenti per la sua carriera, per tutto quello che ha fatto. Però io rimango basito.
Io mi dispiaccio veramente.
No, io rimango basito
di rendere verosimile una situazione, perché se voi entrate veramente in qualunque contesto nel mio ufficio, i miei impiegati sono romanisti razziali e questi epiteti sono un continuo.
Maestro, io posso fare da testimone, è proprio successo anche a me. È successo a me che faccio questo lavoro, lavoravo in un'altra radio e il direttore di quella radio mi ha detto esattamente la frase che c'è nel libro, né più e né meno, alla vittoria di un derby. Quindi è vero, quello che dice è vero.
Ma voglio dire, non è morto nessuno.
Ma no, no, assolutamente.
Vede, avanti.
Posso dire solo una cosa?
Il Corriere dello Sport ha fatto il suo mestiere e ci ha dato la possibilità, dato soprattutto a lei, la possibilità di spiegarsi. Ben vengano questi chiarimenti, voglio dire. C'è stato chiaramente una ipersensibilità da una parte, il suo rammarico lo capisco perfettamente, motivato peraltro da una fede razziale dei suoi figli, che non è poco. Quindi credo che ben vengano questi chiarimenti, questi confronti. Mi pare che l'incidente sia chiuso, insomma. Se si può parlare.
Grazie mille, grazie per la vostra collaborazione.
Posso aggiungere soltanto una cosa?
Sì, prego. Dai. Prego, Marolda.
No, vai. Volevo dire solo questo, che per anche il tifo a volte dovrebbe capire bene quello che legge e il fine di quello che si scrive e che si legge. Io ho tutta la mia solidarietà ad Avati, ovviamente, e al maestro Avati vorrei dire, io sono di Napoli, quante lettere avrei dovuto scrivere andando in giro per l'Italia?
C'è anche, mi sa, Marc Giuliano, il giocatore, che voleva dire una cosa. Marc?
No, a parte un saluto al maestro, io rimango basito perché è la parte di un racconto, cioè di un romanzo, cioè non poteva dire la prossima volta scriverà il contrario, invece dei quelli della Lazio e quelli della Roma, così prenderà anche le offese di quelli della Roma.
Glielo prometto.
Però mi fa
così facciamo parco.
Però mi fa piacere una cosa che ha che ha, diciamo così, specificato Pupi Avati, che in un certo senso comprende anche la mentalità del tifoso, e si è scusato.
Esatto,
questo secondo me è anche, capisco che può essere un'esagerazione e siamo anche d'accordo con Giuliano, con Antonello eccetera, però da una parte è anche, fa piacere anche dire che comprende, no, la mentalità magari un po' eccessiva del tifoso, quindi questo
ma la capisco, ho chiesto scusa,
no ci mancherebbe, ci mancherebbe. Maestro, noi la ringraziamo tantissimo.
Grazie maestro,
grazie a voi, arrivederci, buon lavoro.
Grazie.
Io, ragazzi, è stato un piacere, insomma, io adesso devo chiudere, è stato comunque un bel momento, un bel passaggio. Antonello, io nel salutarti vuoi dire qualcosa su Spadafora con le parole come ieri si è congedato?
Ma guarda, che lui non fosse un conoscitore dello sport, lo sapevamo, è stata una scelta, diciamo, acrobatica quella di piazzarlo lì. Devo dire che al di là
forse non ha mai fatto sport,
ha avuto di là riconosciuta l'onestà intellettuale di averlo detto, e comunque quando uno lavora e si impegna nel bene e nel male, voglio dire, va comunque ringraziato. Poi ha sbagliato tanto, ha fatto anche delle cose buone, però sentire un politico che ammette di essersi calato in un ambiente complesso,
che non conosceva,
difficile, che non conosceva, secondo me è anche un gesto di onestà intellettuale.
E Giuliano chiude dicendo che forse non ha fatto mai sport, vero?
Insomma, forse non mi ha fatto nemmeno un po' di corsetto, ma lì a parte ce n'erano tanti che non sapevano,
i fuori forma ce ne stanno parecchi, caro Mark. Allora,
forse Di Maio poi era l'unico che ci capiva di sport, che ne vedeva tanti di partite,
è vero.
È cattiva. Ti chiedi Antonello perché è veramente
però è bella. Va bene, io ringrazio Francesco Marolda, Antonello Valentini e Marco Giuliano, e grazie veramente tanto. A presto,
ciao ragazzi.
Allora, break, e poi queste scuse di Pupi Avati sono già nel podcast, le potete risentire anche a beneficio, insomma, degli stessi tifosi della Lazio. Grazie a Francesco Tringali anche per la tempestività.
Non si può neanche più scrivere un libro, Marco, capisci?
Bisogna stare attenti. Break.